La notte delle stelle.
Lo compriamo per la mamma?
Quanto costa?
15
lire. 15 lire? No, ma quella è finta, sei una torta finta, è come giocare armato. Andiamo, andiamo, vai, andiamo, Giosuè. Andiamo, andiamo Giosuè, andiamo.
Perché i cani e gli ebrei non possono entrare, babbo?
Loro gli ebrei e i cani non ce li vogliono, ognuno fa quello che gli pare, Giosuè. Là c'è un negozio, là c'è un ferramenta, no? Loro per esempio non fanno entrare gli spagnoli e i cavalli. E cosa, là c'è un farmacista, no? Ieri ero con un mio amico, un cinese che c'ha un canguro. Dico, si può entrare? Dice, no, qui cinesi e canguro non ce li vogliamo. Gli sono antipatici, io, che te lo dico?
Ma noi libreria facciamo entrare tutti.
No, da domani ce lo scriviamo anche noi, guarda. Chi ti è antipatico a te?
Ragni, a te?
A me i visigoti. E da domani ce lo scriviamo. Vietato l'ingresso ai ragni e ai visigoti. Mi hanno rotto le scatole questi visigoti e basta.
Gentili radio web ascoltatori, buonasera. Benvenuti al nuovo programma di cinema sulle frequenze di Samba Radio. L'estratto che avete appena ascoltato è, come voi tutti avete ben capito, tratto dal film La vita è bella di Roberto Benigni, che per onor di cronaca durante la cerimonia degli Oscar del 1999 ha ricevuto ben 3 statuette su 7 nomination. Per miglior attore protagonista, appunto Roberto Benigni, la miglior colonna sonora e il miglior film straniero. Perché abbiamo cominciato con questo film? Beh, per 2 importanti motivazioni, almeno dal nostro punto di vista. La prima perché 2 settimane fa c'è stata la premiazione degli Oscar, cioè il più importante premio cinematografico del mondo, e quindi volevamo riconoscere l'importanza di questo evento che ogni anno ci lascia con il fiato sospeso e ci carica di nuovi e emozionanti film. La seconda invece perché con questo film Benigni ha aspramente criticato e ha deriso, con una certa genialità anche, un periodo storico che ha sconquassato l'Europa del Novecento, ovvero il periodo del nazismo e del fascismo. Proprio quest'ultimo sarà appunto il tema della puntata che andiamo a presentare quest'oggi. E ora, senza dilungarci troppo, vi lasciamo in compagnia ad una canzone di Marco Paolini, Soldatino canta canta.
Il freddo della steppa era meno 20, e in 20 eravamo rimasti col tenente Danda, il resto della colonna disperso, e sta per tramontare, e penso che se non mangio entro sera muoio. Come tiro sulla testa una pallottola mi sibila vicino, i russi ci tengono d'occhio, allora corro, vado, basso, lungo lo steccato. Arrivo alla porta di un'isba e busso, busso, mi apre una donna, dentro soldati russi, prigionieri, no, armati, stella rossa sul berretto, mangiano col cucchiaio dalla pentola comune, mi guardano col cucchiaio alzato, niekoceti e yesti, datemi da mangiare. La donna mi riempie una ciotola dalla pentola comune. Allora metto il fucile in spalla e mi siedo a tavola con loro. Bambini guardano col cucchiaio alzato, soldati guardano col cucchiaio alzato, donne col cucchiaio alzato, non si muove nessuno. L'unico rumore è la minestra latte miglio caldo che va giù a sgelarmi la gola. Poi finisco. Spasiba. Pozholsta, italianski. Ed esco. Così è andata questa cosa del 26 gennaio 1943 a Nikolaevska, durante la ritirata di Russia. E a pensarci adesso non mi sembra affatto strano. Sono entrato, ho chiesto permesso. In quel momento non eravamo nemici.
Sono il tenente Aldo Rey.
Siamo i bastardi. Hai sentito parlare di noi? Siamo grandi ammiratori del tuo lavoro, uccidere nazisti. Ma come sicario di nazisti sei a livello amatoriale. Siamo qui per vedere se vuoi diventare un professionista.
Sono un'unità del servizio segreto americano penetrata dietro le linee nemiche. I tedeschi li chiamano i bastardi.
I bastardi?
Sì, quegli Yankee gli hanno fatto conoscere l'inferno.
Sì, più o meno. Hai sentito parlare di noi, sai che il nostro lavoro non è fare prigionieri, ma uccidere i nazisti. che gli affari vanno al massimo.
È vero.
Fra tre giorni Joseph Goebbels darà una premiere di gala per il suo nuovo film a Parigi. A questo evento teutonico presenzierà la maggior parte dell'alto comando tedesco. Avremo tutte le uova marce in un solo cesto, in pratica. L'obiettivo? Far saltare il cesto.
Oh, sì.
C'è una cosa che non sai.
E cioè?
Hitler sarà presente alla premiere.
Come voleva fargli entrare alla premiere?
Incontrerà la nostra gente in incognito. Da lì ci penserà lei.
Il tenente Otto Rein, se non sbaglio.
Divertente.
Tu sei il cacciatore di ebrei.
Questo è un bingo.
È così che dite voi, questo è un bingo?
Diciamo solo bingo.
La caduta. Gli ultimi giorni di Hitler, un film di Oliver Hirschbiegel, film drammatico e della durata di 150 minuti. Prodotto in Germania nel 2004, è uscito l'anno seguente nelle sale. Di ottima fattura, dalla caduta traspaiono tutte le difficoltà che deve aver avuto l'autore nel realizzare un film che avesse un senso, ma fosse al tempo stesso politically correct verso tutti, anche i revisionisti. Merita di essere sottolineata soprattutto l'ultima ora del film, in cui si seguono le vicissitudini fisiche e mentali dei fedelissimi del Führer, sopravvissuti al loro capo e completamente allo sbando. Una pagina di storia ancor meno esplorata e che invece merita grande attenzione. In questa parte, poi, si nota con maggior chiarezza la firma del regista, mentre più atona appare nella prima parte in cui Hitler è sempre presente sulla scena. Ma la curiosità attorno a un film su Hitler non può che essere un'altra, e cioè come è stato dipinto il Führer. La risposta a questa domanda passa attraverso un'infinita miriade di recensioni, articoli, commenti, che sono ora pro ora contro. Si dirà che è stato rappresentato troppo umano e si dirà al tempo stesso anche il contrario. Si dirà che il film è monodimensionale perché analizza la storia solo dal punto di vista dei nazisti, il che è un limite ma anche un punto di forza del film. Si dirà anche che il regista ha gettato una nuova luce su quei terribili giorni, eppure che merita l'ergastolo. Commenti che tutti i film su Hitler e sull'Olocausto hanno generato e genereranno, perché ognuno si immagina e dipinge il demonio a modo suo e ogni versione è diversa dall'altra. Ma il demonio, probabilmente, non corrisponde a nessuna delle descrizioni che lo ritraggono, perché è più brutto e malvagio di ognuna di esse. Un film importante perché aiuta a meglio definire i caratteri somatici del demonio. Un film inutile perché il demonio non è così sciocco da farsi ritrarre.
Parliamo seriamente, Fegelein. Dovrò prendere io la situazione in mano. Berlino cadrà entro pochi giorni.
I russi devono aver preso un ponte ferroviario scelto. Dovrei far impiccare quelli che sono al comando della Luftwaffe! Voglio vedere Fegelein! Mi porti qui subito Fegelein! 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 Fegelein!
Se il Führer resterà qui, la Germania cadrà nel baratro.
Il Führer!
Difenderemo la nostra posizione fino all'ultimo uomo.
A me sembra di essere stato abbastanza chiaro, Jodl!
Lei è in arresto.
Heil Hitler!
I secoli passeranno, ma dalle rovine delle nostre città e dei tanti monumenti continuerà a sgorgare con rinnovata forza l'odio per coloro che sono i responsabili di tali rovine, gli esponenti e sostenitori del giudaismo internazionale.
Annuncio la morte del film.
Non servono molte parole per questi due indimenticabili film. Il primo in particolar modo, probabilmente, Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, regista di origini italo-americane e fervente ammiratore del cinema italiano, da Sergio Leone all'horror. È celebre una sua frase: i grandi artisti non copiano, rubano. Così sottolineando la sua ascendenza a citare nei suoi film parti di altri film. Egli inoltre è dotato di uno stile da molti considerato eccessivo e violento, ma da una larga fetta di pubblico considerati veri e propri cult, in particolar modo per i dialoghi, spesso al limite del delirante.
American History X, un film di Tony Kaye con Edward Norton, una pellicola drammatica della durata di 110 minuti, uscito nelle sale statunitensi nel 1999. Il film si apre con la scarcerazione di Derek ed il suo ritorno a casa. Derek è stato in prigione per 3 anni dopo aver ucciso un ragazzo di colore che stava tentando di rubargli l'auto. È un nazi skinhead, partecipante a una locale organizzazione di giovani neonazisti, finanziata da Cameron Alexander, proprietario di una casa editrice che promuove libri e gruppi musicali che inneggiano alla supremazia bianca. Il giorno stesso della scarcerazione, a scuola, il fratello Danny consegna un compito per casa, un saggio sul Mein Kampf, pensando così di seguire al meglio l'esempio del fratello. Egli però non sa che in carcere Derek si è allontanato dagli ideali che lo caratterizzavano precedentemente. Ha infatti scoperto le bassezze e l'ipocrisia di quella che lui considerava la razza superiore, decidendo quindi di allontanarsene e subendone l'aggressione come conseguenza. Le uniche persone che gli siano state accanto sono stati due uomini di colore, il suo collega di lavoro, galeotto come lui, e Sweeney, il preside della scuola di Danny, che lo ha aiutato durante il suo programma di recupero. Tramite il dialogo con quest'ultimo, Derek ha appreso come il fratello stesse commettendo i suoi stessi sbagli. Preoccupato e carico di apprensione, ripone le sue speranze nell'aiuto di Sweeney. Quest'ultimo assegna a Danny il compito di riscrivere la sua tesina intitolandola American History X, un elaborato incentrato sulla storia del fratello Derek. Questi, uscito di carcere, si impegna a condividere i nuovi ideali ed a farli apprezzare anche a Danny. La cosa non è facile, e non è senza scontri e senza pericoli che Derek riuscirà nel suo tentativo. Danny, infine, conviene con i nuovi ideali di Derek e finisce di scrivere la sua tesina. Non più un encomio alla dottrina nazista, bensì un elogio all'amicizia e alla fratellanza. Tuttavia, non riuscirà a consegnare il suo tema al preside. Un ragazzo di colore, fratello di uno dei due ladri uccisi da Derek, lo assassina quella stessa mattina nei bagni della scuola.
Un pezzo di merda! Mamma, ti metti la bocca sul marciapiede! Fa quello che ho detto subito! Così?
Derek, no! No! No!
Ora di buonanotte. Bastardo. Giù la pistola, metti a terra la pistola! Tieni le mani in alto! E adesso girati, forza! Metti le mani dietro la testa! Mettiti subito in ginocchio, avanti!
Fratellanza, Brotherhood, un film di Nicolò Donato. È un film drammatico e dura 90 minuti. È di produzione danese ed è uscito nel luglio del 2010, vincitore del Marco Aurelio d'Oro come miglior film. I neonazisti sono uguali in tutto il mondo, così anche in Danimarca fanno raid notturni per menare gli immigrati, in questo caso pakistani o omosessuali. Rileggono la storia della Seconda Guerra Mondiale, hanno riti di iniziazione e nelle sfere più alte dei movimenti cercano di reclutare gli elementi più furbi tra le file degli insoddisfatti della società. Protagonista del film è il 22enne Lars, che si trova a perdere il suo posto di tenente nell'esercito danese, perché è accusato di aver tentato degli approcci con alcuni commilitoni. Il giovane attraversa un periodo di crisi, ha forti contrasti con i genitori e quasi per caso si trova ad avere a che fare con un gruppo neonazista. Dapprima molto riluttante, finisce per farsi coinvolgere sempre più dalla dinamica del branco, fino a diventarne membro effettivo, attraversando i violenti riti di passaggio di questa sottocultura. Il capogruppo sceglie di affiancare a Lars il veterano Jimmy, per indottrinarlo, anche attraverso la lettura del Mein Kampf, e testarne la fedeltà alla causa. Il loro rapporto passerà bruscamente e in rapido crescendo dall'astio e dalla diffidenza all'ammirazione reciproca, per sfociare nella passione e nell'amore. I due si sforzano di mantenere segreta la relazione, ma questa arriverà inevitabilmente alle orecchie degli altri membri del gruppo, intrisi di pulsioni omofobe, e le conseguenze per i due traditori della purezza saranno gravi. Come sempre, in questi casi, si tratta di una storia di violenza, di miseria, in ultima analisi di uno stile di vita senza scampo. Brotherhood colpisce duro lo spettatore, ma solo superficialmente, mostrando una possibile redenzione da un abisso e poi lasciando che il male, in un certo senso, abbia la sua rivincita.
Ho visto un potenziale in te. Ho messo in gioco il mio onore sperando nella tua affidabilità. Non più uno sconosciuto tra noi. Ed è per questo che abbiamo una piccola sorpresa per te.
Guardami quando parlo con te.
Non è obbligatorio, ma vorremmo che avessi una certa familiarità con la storia e le visioni del Terzo Reich.
E no alla peggio!
The ground trembles under feet.
si può sapere che diavolo sta succedendo?
Vi
visti insieme?
Michael,
devo parlare con chi? Tu lo sai che cosa succede a chi si tira indietro?
Lo so, ma non me ne frega un cazzo.
Questa è la mia vita. Loro sono la mia famiglia, sono i miei amici.
Le cose vanno bene, Lars? Dove stiamo andando?
Te l'ho detto, è una sorpresa.
Pensi ancora che sia sbagliato?
Tra i due film che la nostra Martina vi ha presentato, avete potuto ascoltare Blowing the Wine, canzone di contenuto pacifista che Bob Dylan ha scritto nel 1962. Ora invece ascoltiamo assieme un estratto dal film Manhattan di Woody Allen, nel quale l'attore regista commenta il comportamento da tenere con i nazisti, e a dire la verità condivido quasi totalmente questo pensiero.
Ho sentito che hai lasciato la televisione, vero?
Io, sì, un vero impulso autodistruttivo. Voglio scrivere un libro, sai, allora.
Ah. Ehi, avete letto che i nazisti faranno una marcia nel New Jersey?
No?
No. L'ho letto sul giornale. Dovremmo riunirci, andare là e prendere dei mattoni, delle mazze da baseball e proprio schiarirgli le idee.
C'era un articolo satirico che li distruggeva sulla prima pagina del Times. Li distruggeva.
Beh, un articolo satirico sul Times è una cosa, ma i mattoni e le mazze da golf sarebbero un gran bell'argomento, no?
Ma guardi, la satira veramente corrosiva è sempre meglio della forza fisica.
Ma la forza fisica va sempre meglio con i nazisti, perché è difficile satireggiare un tizio con le svastiche addosso.
Impressionante, capito?
Prima dicevo quasi totalmente, ed invece ora vorrei dire che lo condivido proprio in pieno. A voi l'ultimo film della giornata, che a mio avviso può essere davvero considerato un capolavoro cinematografico per la sua originalità e attualità presente, e infine per la denuncia fatta al mondo occidentale a non sottovalutare la possibilità della rinascita delle forze oscure che hanno disegnato di sangue la tela europea del Novecento. A voi il film L'Onda.
L'Onda, un film di Dennis Ganser. Si tratta di un film drammatico, della durata di 101 minuti. È un film di produzione tedesca del 2008. È uscito nel febbraio del 2009. Esso è tratto dal romanzo di Todd Strasser, L'Onda, che a sua volta è basato sull'esperimento sociale denominato La Terza Onda, The Third Wave, avvenuto nel 1967 in California. Rainer Wanger, insegnante di educazione fisica con un passato da anarchico rocchettaro, per spiegare ai suoi studenti liceali il concetto di autocrazia, li coinvolge in un esperimento di regime dittatoriale fra i banchi di scuola. Per una settimana dovranno rispondere al rigido sistema disciplinare di Herr Wanger, conformarsi ad un codice di abbigliamento e lavorare assieme in un'ottica di organismo gerarchico, isolando o reprimendo eventuali dissidenti. L'esperimento coinvolge la classe stessa e ha inizio con la scelta di un leader, il quale viene individuato nell'insegnante. Il passo successivo, nell'identificazione del gruppo, è quello di dargli un nome e tramite la votazione viene scelto l'onda. Viene ideato anche un apposito logo. Inoltre viene inventato un saluto, ovvero la simulazione, fatta con il braccio destro, di un'onda. Tuttavia, due ragazze non accettano le decisioni del gruppo e abbandonano l'esperimento, disgustate da come la classe abbia abbracciato in modo acritico gli ideali dell'onda. I ragazzi del gruppo iniziano a diffondere nell'intera città il logo dell'onda per mezzo di adesivi e bombolette spray, verniciando addirittura le impalcature che nascondono il Duomo. Iniziano inoltre a tenere feste in cui solo i membri del movimento sono autorizzati a partecipare, osteggiando e discriminando tutti gli altri. La forza dell'onda è sempre più dirompente e ben presto il progetto sembra sfuggire di mano al suo stesso ideatore, il quale non riesce a porvi fine prima che esso conduca a tragiche conseguenze. L'iniziale convinzione degli studenti sull'impossibilità della nascita di una nuova dittatura in Germania risulta così clamorosamente e dolorosamente smentita dai fatti.
Di questi tempi c'è rimasto qualcosa contro cui ribellarci. Quello che manca alla nostra generazione è qualcosa che crei coesione, un obiettivo comune.
Non è una stronzata.
Voi dite che in Germania una dittatura non sarebbe più possibile?
Lo escludo, ne conosciamo le conseguenze.
Così, molto bene. Stiamo diventando lentamente un corpo unico.
Che cos'altro è importante in una dittatura?
La disciplina, signor Wenger.
Il potere attraverso la disciplina.
Noi stasera facciamo una festa.
Noi? Vuoi dire quelli dell'onda?
E ora la festa continua! L'onda! L'onda!
Questo è il nostro simbolo. E come un'onda travolgeremo tutta la città.
Che cos'hai contro l'onda?
Ti prego, Marco, devi aprire gli occhi. L'onda sta diventando una cosa pericolosa.
Dove vuole arrivare?
Dottoressa Colagen, deve credermi. Non ha idea di come rispondono i ragazzi. Sono tutti fortemente motivati.
Non voglio vederti più!
Chi vi ha autorizzato a imbrattare i nostri simboli?
Non so di che parli, testa di cazzo!
No! Fatti sotto, figlio di puttana, dai! Non fare cazzate.
Sparisci o ti faccio un buco in fronte.
Metti giù quella pistola. Tim!
Hai perso il totale controllo della situazione. Completamente.
Non può entrare vestita così.
Fammi passare.
Vestita così no.
Vuoi essere il loro mito? Vuoi solo vederli pendere dalle tue labbra?
Ti vuole manipolare tutti! Devi fermarla subito.
Non dirmi che cosa devo fare.
Per concludere, come dimenticare film come Il falsario, Operazione Bernard, uscito nelle sale cinematografiche nel 2007, o Il pianista, diretto da Roman Polanski e vincitore della Palma d'Oro a Cannes, e che come colonna sonora ha niente poco di meno che Frédéric Chopin, Il bambino con il pigiama a righe, tratto dal romanzo del 2006 dello scrittore irlandese John Boyne, e scusatemi sempre per l'accento, e distribuito nelle sale italiane dal dicembre del 2008, e poi Operazione Valkyria, con Tom Cruise, esso ricostruisce il più noto attentato ad Hitler che purtroppo andò a finire proprio come racconta la storia, cioè male. Schindler's List, basato sulla vera storia di Oscar Schindler, diretto da Steven Spielberg e vincitore di 2 premi Oscar come migliore regia e miglior film. E poi, per concludere, come ultimo ma certamente tra i primi nella classifica di miglior film di sempre, abbiamo Il grande dittatore, diretto ed interpretato dal magico e inimitabile Charlie Chaplin. La sua prima edizione risale all'ottobre del 1940, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Rappresenta una forte satira del nazismo e prende di mira direttamente Adolf Hitler. Solo per voi ora il discorso all'umanità che Chaplin tenne nel finale del film.
Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità. Più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico, non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore. Voi non odiate, coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà! Ricordate, nel Vangelo di San Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi, il popolo, avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi, il popolo, avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi, in nome della democrazia, usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo,
che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose, dei bruti sono andati al potere, mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti!
Ora siamo in fase di conclusione, quindi io vi do un grosso saluto e spero vivamente di non avervi annoiato e di riavervi con me, anzi con noi, la prossima settimana. Io spero davvero che questo programma possa continuare ed essere sostenuto da voi tutti. Da Samba Radio un saluto da Marco, Martina e dalla regia. A presto e buona visione.